Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Chi, dopo Gerhard Pfister, il centro ha avviato i lavori per individuare il nuovo presidente, verrà eletto dai delegati a fine giugno. Ci opporremo agli aerodromi regionali svizzeri, compreso Lugano-Agno, contrari ai piani di risparmio della Confederazione. È aumentato anche nel 2024 il numero dei camion sulle strade svizzere, preoccupa il numero dei mezzi difettosi in circolazione. Oggi in Groenlandia il vicepresidente statunitense J.D. Vance per una visita più discreta rispetto a quanto inizialmente previsto. Lo sport sci non ce l'hanno fatta Camille Rast e Loïc Meillard, le coppe di slalom vanno al norvegese Kristoffersen e alla croata Ljutic. Presidente Cercasi, la commissione cerca del centro ha iniziato i lavori per individuare chi sostituirà il presidente dimissionario Gerhard Pfister. La commissione non esclude una copresidenza e l'elezione avverrà durante l'assemblea dei delegati del partito a fine giugno. Da Berna, Alessio Veronelli.
Una cosa è certa, non sarà facile rimpiazzare Gerhard Pfister, che ha guidato il partito per quasi 10 anni, rilanciandolo come immagine e alle urne. A 2 anni e mezzo dalle prossime federali, il centro deve però eleggere un nuovo presidente per consolidare e migliorare gli ultimi risultati nazionali e cantonali, dare l'assalto al PLR e forse al suo secondo consigliere federale. Vogliamo qualcuno di carismatico, un leader con personalità, ci dice il presidente della commissione cerca, il consigliere agli stati Charles Juillard, e se possibile qualcuno che sia già un parlamentare. Politicamente vogliamo poi un centrista a guidare il centro. Le sezioni cantonali del partito avranno fino al 28 aprile per inoltrare i propri candidati e non è a priori esclusa una copresidenza con almeno uno dei due che sia però già alle Camere federali. Giorgio Fogno, consigliere nazionale, membro di commissione.
Questa è una discussione che è in corso, il nostro compito sarà quello di validare le candidature, poi la questione di un'eventuale copresidenza spetterà comunque all'Assemblea dei Delegati il prossimo 28 giugno.
Grande favorito pare essere l'attuale presidente del gruppo parlamentare del centro, Mattias Breghi, consigliere nazionale vallesano, anche se la cronaca recente ci ha insegnato che a Palazzo i favoriti non sempre vincono. Breghi, che non gradirebbe però una copresidenza.
E ora le misure di risparmio messe in consultazione dalla Confederazione. Tra le diverse misure c'è anche il taglio al sostegno finanziario per i servizi di controllo del traffico aereo di 8 aerodromi regionali, un taglio che potrebbe metterne in pericolo l'esistenza. Tra questi aerodromi regionali c'è anche quello di Lugano-Agno. Sentiamo Umberto Gatti.
30 milioni di franchi all'anno per 8 aerodromi regionali, un sostegno che la Confederazione potrebbe tagliare e che ha messo in consultazione insieme ad altre misure di risparmio. Quali le conseguenze per l'aeroporto di Lugano-Agno? Sentiamo Filippo Lombardi, municipale di Lugano.
Tutti gli aeroporti regionali della Svizzera sono nella stessa situazione e quindi evidentemente ci opponiamo a questa misura e altrettanto fanno almeno i cantoni che hanno degli aeroporti regionali, poi spero che altri sostengano questa opposizione perché le ricadute sarebbero evidentemente pesanti.
Al momento il sostegno viene utilizzato per coprire circa il 90% dei costi del controllo aereo a carico degli aerodromi regionali. I fondi di questo sostegno arrivano dal supplemento sui carburanti per l'aviazione interna.
Evidentemente un cambiamento di questo genere potrebbe portare a delle difficoltà per parecchi milioni ognuno degli aeroporti regionali svizzeri. La battaglia sarà forte perché tutti hanno la stessa situazione, siamo tutti sulla stessa barca, intendiamo evidentemente difendere quello che non è un privilegio o un regalo della Confederazione. Portare via questo ristorno sarebbe una rapina ai danni dell'aviazione regionale e degli aeroporti regionali, quindi speriamo ovviamente che il Consiglio federale capisca che non è una buona idea. Ma ce ne sono parecchie di idee nel rapporto Gaillard che non sono buone.
Per l'aeroporto di Lugano-Agno verrebbero dunque a mancare circa 4 milioni di franchi. La consultazione si concluderà a maggio e le misure verranno poi sottoposte al Parlamento.
Però qualche cosa che forse molti di voi hanno già notato ed è questa: ci sono più camion sulle strade svizzere e i dati del 2024 lo confermano. C'è stato anche un considerevole aumento dei veicoli pesanti, difettosi e quindi dannosi per l'ambiente e per la sicurezza stradale. Sentiamo Aaron Guidotti.
Parliamo di 15 veicoli pesanti al giorno che per un motivo o per l'altro presentano gravi carenze che quindi non possono proseguire il viaggio. Nel 2024 ci sono stati circa 127.000 controlli e un camion su 5 presentava problematiche, non tutte ovviamente così gravi da dover togliere il veicolo dalla circolazione. Possono riguardare le dimensioni, il peso dei carichi, gli eccessi di velocità, violazione degli orari di lavoro e di riposo, abuso di alcol e droga. Se ProAlp, nuovo nome dell'iniziativa delle Alpi, è soddisfatta dall'aumento dei controlli nei centri del traffico pesante, si dice estremamente preoccupata dalla diminuzione dei controlli mobili e dall'aumento delle infrazioni dovute ai gas di scarico. Si tratta di manomissioni dei veicoli che impediscono l'erogazione dell'AdBlu, senza il quale vengono emessi molti più inquinanti, tra cui l'ossido di azoto. Anche senza riduzioni delle emissioni di gas di scarico, il trasporto merci su strada, continua ProAlps in un comunicato, è più dannoso dal punto di vista ambientale rispetto al trasporto ferroviario. Ricordiamo che l'obiettivo dell'iniziativa delle Alpi è proprio il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia. Peccato però che anche questo obiettivo nel 2024 è stato disatteso. I veicoli pesanti transitati dalle Alpi, a causa in particolare di vari cantieri ferroviari, sono stati 960.000, 44.000 in più rispetto al 2023.
Brusca frenata per i 30 all'ora a Ginevra. Un tribunale ha accolto parzialmente un ricorso, annullando così il decreto che istituiva i 30 km orari su oltre 400 strade del cantone. Lucia Mottini.
Nel 2022 era stato l'ex consigliere di Stato del Centro, Serge Dal Busco, a voler istituire il 30 generalizzato a Ginevra, provocando una levata di scudi. L'anno dopo, il suo successore, Pierre Modet, riesce invece a trovare un compromesso che fa tacere tutte le opposizioni, tutte tranne una, quella che ora fa cadere l'intero progetto. Secondo il Tribunale Amministrativo di prima istanza, l'Ufficio Cantonale dei Trasporti ginevrino non ha studiato a sufficienza gli effetti dell'introduzione dei 30 all'ora per ognuno dei 456 tratti stradali toccati dalla misura. I documenti su cui si è basato non erano abbastanza approfonditi, considerando anche che la misura tocca strade con caratteristiche molto diverse. Il ricorrente, un poliziotto, non ha invece ottenuto ragione sul motivo principale della sua opposizione al decreto, e cioè il timore di essere condannato penalmente in caso di eccesso di velocità durante interventi d'emergenza. Per i giudici si tratta di una situazione troppo ipotetica. Il Tribunale ginevrino riconosce infine anche l'interesse pubblico del limite a 30, una misura che vuole proteggere la salute della popolazione dagli effetti nefasti del rumore, spesso superiore alle norme federali.
I conti delle ferrovie federali tedesche restano in profondo rosso. Anche nel 2024 la Deutsche Bahn ha infatti registrato un bilancio in negativo per quasi 2 miliardi di euro. La notizia in Germania non ha sorpreso più di tanto, dal momento che del pessimo funzionamento delle ferrovie e dei grandi ritardi nei collegamenti si parla oramai da anni. Sentiamo altri dettagli da Berlino con Walter Raue.
Le ferrovie tedesche si trovano nella più grave crisi degli ultimi 30 anni. A sostenere questa tesi è stato ieri uno che se ne deve intendere, ovvero l'amministratore delegato della Deutsche Bahn, Richard Lutz. Lo scorso anno l'azienda pubblica ha accumulato un deficit di bilancio di ben 1 miliardo e 800 milioni di euro. A provocare le maggiori perdite è stato nuovamente il settore merci, con un deficit di 360 milioni di euro, e quello dei treni passeggeri a lunga percorrenza, che hanno registrato perdite per 100 milioni. In questo segmento solo il 62% dei collegamenti è arrivato l'anno scorso in orario. Per il restante 38% le ferrovie federali tedesche hanno dovuto rimborsare i passeggeri per un ammontare complessivo di oltre 200 milioni di euro. Se i treni fossero finalmente più puntuali, anche la Deutsche Bahn risparmierebbe dunque un sacco di soldi. Ma questo al momento non è possibile per via del pessimo stato in cui si trova la rete ferroviaria tedesca. I tanti cantieri, i binari, tralicci e scambi fatiscenti, i ponti e i sistemi di segnaletica antiquati costringono molti treni a lunghe deviazioni, a rallentamenti e anche se negli ultimi anni il governo tedesco ha stanziato ingenti somme per l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, un miglioramento della situazione non è previsto prima del 2030. A farne le spese nel frattempo, accanto ai passeggeri, sono anche i dipendenti delle ferrovie. La Deutsche Bahn ha annunciato il licenziamento di 5.000 addetti nel settore merci.
Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance arriverà in giornata in Groenlandia insieme alla moglie Usha, una visita che ha scatenato le forti reazioni di Groenlandia e Danimarca. Ma qual è la missione di Vance? La risposta l'ha fornita il presidente Donald Trump.
To let them know that we need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it.
La missione di Vance in Groenlandia è farle sapere che dobbiamo averla, dice Trump. Il motivo è quello già esposto e ribadito nel corso degli ultimi mesi: la sicurezza internazionale. Inizialmente era previsto che la Second Lady, Usha Vance, arrivasse accompagnata da una delegazione di alto livello di funzionari dell'amministrazione Trump, con lo scopo di partecipare alla gara nazionale di slitte trainate da cani. Questa visita inaspettata ha scatenato grandi timori sull'isola artica, che si trova in un momento particolarmente delicato, dato che sono in corso le trattative per formare una coalizione di governo. E proprio per questo la presenza americana è stata giudicata una mancanza di rispetto dal vincitore delle recenti elezioni Jens Friedrich Nielsen. Anche la premier danese Mette Frederiksen ha dichiarato che l'arrivo della delegazione americana su suolo groenlandese non può essere letto senza considerare la volontà di annessione più volte ribadita. Successivamente Vance ha annunciato che sarebbe stato lui ad accompagnare la moglie sull'isola, circoscrivendo però la visita alla base aerea americana. Decisione accolta con favore e ritenuta legittima dal ministro degli esteri danese. A Trump viene poi chiesto che cosa crede che ne pensino i groenlandesi della possibilità di diventare americani.
I don't know. I don't think they're uneager, but I think...
Non lo so, ma dovremo convincerli, risponde, perché dobbiamo avere la Groenlandia e penso proprio che l'avremo.
So we have to have it and I think we will have it.
Un contributo di Sofia Stroppini. A Zurigo fa discutere l'annullamento di un concerto della cantante Bernarda Brunovic, previsto oggi pomeriggio al Festival M4 Music. Gli organizzatori hanno motivato la decisione con i timori di disordini, in seguito ai commenti espressi sui social media attorno alle convinzioni cristiane e conservatrici della cantante. Ci dice di più da Zurigo Gianluca Olgiati.
31enne cantante svizzero-croata, nome d'arte Bernarda. Note che dovevano risuonare oggi pomeriggio allo Schiffbau di Zurigo, spettacolo gratuito e all'aperto, parte del festival M4 Music organizzato da Migros, tutto pronto fino a un post su Instagram in cui gli organizzatori annunciavano la cancellazione dello spettacolo per ragioni di sicurezza. Per la delusione dell'artista che al telefono ci dice dovevano essere solo 45 minuti di musica e festa. Ma non per tutti era solo questione di musica, così l'ufficio stampa di Migros ci ha motivato la decisione.
A causa di dichiarazioni sui social media, M4 Music ha ritenuto che ci sarebbero state azioni di disturbo attorno a questo concerto.
Il problema, la partecipazione di Bernarda Brunovic alla Marcia per la Vita di 2 anni fa, un evento organizzato da attivisti contro l'aborto e spesso motivo di tensioni a Zurigo, un precedente di cui M4 Music sostiene di non essere stato a conoscenza al momento dell'ingaggio. Quanto a Bernarda Brunovic, lei difende le sue convinzioni cristiane, ma ci dice il concerto non doveva essere una questione politica. Troppo tardi, per Migros ha prevalso la prudenza.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.